Il granaio della memoria.
Evocazioni sonore parigine. Era il 1964. Un paesaggio sonoro registrato a Parigi a metà anni 60 mi serve per collocarci nel luogo di appartenenza delle memorie recuperate oggi dall'archivio radiofonico. Parigi, dunque, città di potere, città d'arte e di cultura, città di follie e città di sapere e di studi universitari. Dal Medioevo in su, Parigi ha attirato a sé studenti da ogni dove, Ticino compreso. Ed è proprio un gruppo di studenti partiti dal Ticino nel corso degli anni 70 che un documentario raccontava ai radioascoltatori nel 1980. A curarlo Claudio Nembrini, che qualcuno ricorderà per la sua lunga serie di programmi dedicati alle arti figurative. A inizio anni 80, invece, a catturare l'attenzione dell'uomo di radio erano gli studenti ticinesi incontrati a Parigi, che erano visti come i rappresentanti di una nuova emigrazione di stampo intellettuale che andava a sovrapporsi o a sostituire la lunga tradizione dell'emigrazione contadina e operaia. Non aggiungo altro e vi lascio entrare in contatto con le voci degli studenti. Come detto, eravamo a Parigi nel 1980.
Sono venuta la prima volta nel 1970 ed ero venuta per un motivo ben preciso: volevo fare degli studi di antropologia e etnologia. Io ho deciso di venire a Parigi un pochino seguendo un certo mito dello strutturalismo, della scuola di Lévi-Strauss e compagnia. E poi, per finire, una volta sul posto a Parigi, sono capitata in una università che seguiva, diciamo, un'impostazione ben lontana da quella seguita dalla scuola di Lévi-Strauss. Ho continuato in questa direzione, seguendo dei studi universitari completi 4 anni.
Sono venuto a Parigi perché non avevo la maturità. Cioè, io prima ho fatto un apprendista radiotecnico, 4 anni, ho finito a 19 anni. Poi ho avuto una crisi, diciamo, esistenziale, ho voluto cambiare perché la tecnica non mi interessava più. Ho fatto giornalismo a Milano 2 anni, poi ho lavorato in Ticino per un quotidiano, ho fatto uno stage e poi ero davanti a questa scelta: o preparare la maturità durante 2 anni come privatista oppure venire a Parigi. E evidentemente ho scelto questa seconda possibilità, perché a Parigi c'era e c'è ancora d'altronde l'Università di Vincennes, che è un'università sperimentale, la quale appunto accettava studenti senza maturità, però con un'esperienza di lavoro, e io quindi ho approfittato di questa possibilità e sono venuto a Parigi.
La scelta di Parigi è dovuta innanzitutto alla sua posizione culturale, alla sua funzione di centro di cultura, ciò che in Svizzera forse manca abbastanza. Quindi la scelta di un centro come Parigi permette, diciamo, da una parte un approfondimento dei propri interessi scientifici e dall'altro l'abbinamento di questi interessi, diciamo, al mondo culturale che avvolge questi interessi scientifici.
Mi interessava più che altro svolgere una ricerca interdisciplinare, non compartimentata, dunque difficilmente svolgibile in Svizzera, dove nelle università piccole le possibilità di scelta sono quasi inesistenti. Restava dunque Parigi, se vogliamo, per esclusione. Conoscevo la città, conoscevo qualcosa anche dell'università, ma non molto bene nei campi verso i quali io mi indirizzavo, che erano quelli dell'urbanistica, della sociologia urbana.
Ho finito l'Accademia di Brera e non sapevo cosa fare, perché avevo fatto dei concorsi di insegnamento, solo che non ho ricevuto il posto. Allora non sapevo cosa fare, sono arrivati un giorno degli amici a casa e si è discusso sulla possibilità di andare in un altro posto. abbiamo scelto Parigi e siamo andati a Parigi senza altri motivi particolari.
Sono le motivazioni della partenza verso Parigi, quelle che abbiamo sentito esporre da alcuni degli studenti ticinesi incontrati da Claudio Nembrini a inizio anni Ottanta. Motivazioni che chiamano in causa il prestigio culturale e la tradizione delle istituzioni accademiche parigine, anche se, allo stesso tempo, è l'innovazione ad attirare alcuni degli studenti ticinesi. Abbiamo infatti sentito nominare l'Università di Vincennes, creata a pochi mesi di distanza dai movimenti contestatari del maggio 68 come centro universitario sperimentale. Aperta anche a chi non aveva frequentato studi superiori, fortemente politicizzata, Vincennes era un polo universitario dislocato in periferia, ma anche dislocato nel suo modo di concepire gli studi accademici. A Vincennes si puntava sull'interdisciplinarietà, si offriva allo studente la possibilità di pianificare liberamente il proprio curriculum di studio e si ricorreva al pensiero di intellettuali quali Michel Foucault, Gilles Deleuze o Jean-François Lyotard. Ma torniamo ai nostri accademici ticinesi, volontariamente esiliati, per così dire, a Parigi. In una delle sequenze del documentario che ne raccontava le storie e le traiettorie, gli studenti rendevano conto dell'impatto avuto con la grande città francese. Ascoltiamo.
Ma quando sono partita non conoscevo assolutamente nessuno. E appena prima di partire, amici o conoscenti o familiari che mi hanno dato degli indirizzi di parenti lontani, lontanissimi, che non conoscevo assolutamente, ho preso questi indirizzi ma non me ne sono mai servita, non sono mai andata a trovarli. Ero assolutamente sola, dal punto che quando avevo preso una camera, il primo anno, mi avevano chiesto di chiedere la firma di qualcuno che potesse garantire l'affitto. E io ho detto, non conosco assolutamente nessuno, non voleva credermi.
Ma è stato veramente un po' uno shock all'inizio, perché pur conoscendo già un po' la città, in effetti andavo a Milano, qua è stata veramente una sorpresa, per motivi molto semplici, come per esempio il clima. Io sono arrivato in novembre, fino a marzo non ho visto il sole. Essendo abituato al Ticino, per me è stato veramente duro, a tal punto che anche nello studio, nel lavoro, eccetera, proprio non rendevo, non mi piaceva.
All'inizio ho faticato molto a inserirmi, e mi è andata anche bene perché ho approfittato proprio in questi primi mesi di soggiorno a Parigi per visitare a fondo la città, per fare il flâneur. Nel centro di Parigi è ancora possibile, è anche piacevole. Prima di assoggettarmi a un piano di lavoro, a una disciplina di studio, ho voluto studiare tutte le possibilità che la città offriva, e sono tante, troppe, e ci si disperde facilmente.
Io sono andato a abitare, appena sono arrivato a Parigi, in un albergo dove costava 15 franchi al giorno, ed era un albergo come ce ne sono tanti a Parigi, dove si possono affittare le stanze a settimana, a mesi, a anni, eccetera eccetera. E sono stato il primo a finire in questo albergo, ho trovato così per caso. Poi ho passato gli indirizzi a degli amici e ho saputo che in questo albergo sono finiti un numero impressionante di ticinesi che venivano a Parigi. C'è gente che poi addirittura, ticinesi che studiavano qui, che ha abitato lì per anni, addirittura per 2 o 3 anni. Cioè, non so, il caso di una ragazza che ha abitato lì per 2 o 3 anni. Era l'Hotel Cecil Rivaux lì.
Ogni studente universitario che lascia il proprio paese deve affrontare una prima prova, che è quasi un rito di iniziazione. Vale a dire che deve trovarsi un alloggio. Ci sono passati più o meno tutti e non fanno eccezione gli studenti ticinesi partiti per Parigi. E a giudicare dall'ultima delle voci ascoltate poco fa, nella metropoli francese esisteva una sorta di piccola colonia ticinese, ospitata nelle camere dell'albergo Cecil Rivoli. Curioso, il documentarista era andato a verificare l'informazione fornita dallo studente e aveva interpellato la concierge dell'hotel.
Vi sono molti ticinesi fra i suoi clienti?
Oui, beaucoup. Majorité de Ticinois. De tous étudiants.
Sì, molti ticinesi. La maggioranza era di ticinesi, tutti studenti.
In genere affittano una camera per un tempo limitato, qualche settimana, o che cosa?
C'est-à-dire, ils cherchent un appartement, mais c'est tellement cher et...
Essi in genere cercano un appartamento, ma sono molto cari. Per l'anno scolastico conviene loro di più una camera d'albergo, considerate le vacanze.
Per questo restano più a lungo.
Oui, plusieurs années, certains, oui.
Sì, alcuni per diversi anni anche. Si sentono un po' come in famiglia. Quando arrivano a novembre, si installano qui per l'inverno. Sembra loro di essere in famiglia più che all'albergo. Si conoscono tutti. Come varcano la soglia, si sentono a loro agio. Hanno l'impressione di ritrovarsi a casa loro.
Come sono i ticinesi? Come li trova?
Sono
molto simpatici. Si familiarizza subito con loro. Anche con gli altri si trovano bene, compresi gli americani. Evidentemente si legano soprattutto con gli italiani.
Come si comportano? Sono tranquilli, studiosi? Fanno fiera, cantano? Come li trova?
On leur tolère un peu la guitare et...
Gli si tollera la chitarra, la loro vivacità, ma non sono troppo all'albergo. Si simpatizza con loro. Se quando arrivano dal Ticino l'albergo è completo, si fa il possibile per sistemarli.
Signora, lei conosce il quartiere, lavora qui da una quindicina d'anni e anche più. Gli studenti ticinesi hanno rapporti col quartiere?
Oui, il y a un petit café qui s'appelle La Tartine et ils se réunissent.
Sì, c'è un piccolo caffè, si chiama La Tartine. Si trovano là quasi ogni sera, fanno conoscenza con altri. Entrano in contatto con gente del quartiere. Cercano altri piccoli ristoranti del posto, non cari. Conoscono un po' tutto.
Una nota di colore. Una piccola incursione nella storia intima della comunità parigina degli studenti ticinesi di inizio anni Ottanta. Comunità piccola, piccolissima, se confrontata alla massa di giovani che costituiva la popolazione universitaria impiantata nella capitale francese. A questo proposito, scorrendo i nastri che conservano il documentario, ritrovo le considerazioni di uno studente ticinese in urbanistica.
A Parigi ci sono all'incirca 300.000 studenti, dunque gli studenti possono anche far paura. Far paura per i loro problemi risolti, far paura quando si associano e rivendicano. Dopo il 68, con la riforma Foch, si è provveduto a dividerli, atomizzarli. La realtà studentesca francese è impressionante, credo, proprio per questo. Gli allievi sono assolutamente atomizzati. Foro ha introdotto i piani liberi basati sulle unità di valore. Questi piani offrono maggiore libertà allo studente, ma lo isolano. Lo isolano nella programmazione del suo studio, della sua ricerca. Del resto anche l'architettura, basta guardare le costruzioni più recenti, quella di Jussieu, contribuisce a eliminare sistematicamente tutti gli spazi di socializzazione, di unificazione, di discussione. Io mi ricordo a Nanterre, è lì che ho passato il primo anno. Ecco, a Nanterre non vedevo che gente correre, gente che arrivava col metro direttamente dalle stazioni ferroviarie del centro, arrivava dalla periferia, dove passava la maggior parte della settimana lavorando. A Nanterre, di corsa, questa gente cercava gli insegnanti, faceva i propri affari, seguiva di fretta qualche corso e poi, senza discutere, senza trovarsi, senza una minima possibilità di contatto, la sera ripartiva sempre di corsa verso il metro, verso le stazioni, e così la settimana dopo, così per tutto l'anno, senza che non ci fosse mai un momento di socializzazione, di messa in comune dei problemi. Non parlo solo del lavoro scolastico, propriamente scolastico, ma anche una messa in comune delle tematiche riguardanti la condizione studentesca. Ma anche al centro esiste questa atomizzazione, anche nelle scuole più elitarie, la Sorbona, l'École Pratique, dove ho passato gli altri anni, una scuola di salottini, di piccole aule, dove ci si ritrova in 4 o 5. Ecco, lì magari la forma di questa atomizzazione diversa si manifesta in una competizione, in una ricerca sofisticata di identità culturale, di produzione ad ogni costo.
È curioso, ma nell'ora e mezza abbondante di interviste registrate tra gli studenti universitari ticinesi partiti per Parigi, il tema dello studio occupa relativamente poco spazio. Molto più diffuse invece sono le considerazioni e le riflessioni sul rapporto tra gli studenti e la luminosa metropoli francese. Ascoltiamoli di nuovo.
L'immagine che io avevo di Parigi quando ero piccola è un po' quella che penso abbiano tutti i ticinesi, un posto meraviglioso dove tutti sono contenti, dove tutti si divertono. E venendo qui invece si scopre che ci sono anche delle realtà meno belle, si incontrano tante persone per esempio che hanno difficoltà a vivere, a mangiare, addirittura c'è anche molta povertà. C'è stato un po' di disillusione all'inizio.
Assolutamente, assolutamente. Io ho l'impressione che abbiamo un'immagine così un po' letteraria di Parigi, dei caffè, della letteratura, dello studio, eccetera, che appunto è un'immagine letteraria, ma in effetti è ben diverso. Il parigino, non il francese, ma soprattutto il parigino è una persona molto chiusa e per entrare nel suo circolo ci devono essere delle altre motivazioni, come per esempio quelle professionali. Ecco, se ci sono degli interessi in comune a livello di professione è molto facile entrare e tutto va bene, ma per il resto non si può dire che è una persona molto accogliente.
Io credo che quello che veniva mitizzato di Parigi era soprattutto l'aspetto di centralità nella vita culturale dell'Europa o l'aspetto o del mondo addirittura, per cui tutta una serie di letture, tutta una serie di studi potevano essere fatti soltanto a Parigi. Questo era l'aspetto che veniva mitizzato, mentre invece la vita della città, le sue caratteristiche, le sue grosse contraddizioni, la stessa difficoltà, la stessa durezza a cui sottopone la gente che ci abita, la sua eterogeneità, ecco, tutto questo non era mitizzato, non era nemmeno conosciuto, forse si poteva intuire dalle letture, dalle cose, dalle conoscenze che si avevano, ma era una scoperta di qualcosa di nuovo, anche se non completamente diverso, di profondamente legato anche alla nostra realtà, ma di particolare e di tipico della metropoli.
Sì, senz'altro un arricchimento che si deve vedere sotto altri aspetti, anche sulla vita a Parigi e sulle esperienze che si hanno a Parigi, che sgretolano completamente le certezze che si è fatto prima in Ticino o anche che mi sono fatto a Milano, no? Completamente sgretolate, si vede un altro mondo, ma non per mitizzare, perché di solito Parigi, quando si dice Parigi si intende un mito, arrivi, il mito non c'è, restano solo le mura, antiquariati, chic, Saint-Germain, Pigalle, supermarket del sesso e roba così. Però è bello, è bello.
Mito e realtà della Parigi d'inizio anni Ottanta. Vista dal Ticino, la metropoli è affascinante, attrattiva, invitante. Una volta vissuto in prima persona, però, il capoluogo francese tradisce in parte le sue promesse. La città appare atomizzata, anonima, dura, e per alcuni genera una forma di disillusione, al punto da far rimpiangere il piccolo Ticino. Ascoltiamo gli studenti ticinesi commentare retrospettivamente la propria esperienza parigina.
C'erano le due cose. In effetti ero molto contenta quando mi prendevano per parigina i turisti e mi domandavano il nome della tale strada, dove fosse. Allora spiegavo, se poi sapevo spiegare esattamente dove andare, ero molto contenta. Però è vero, il Ticino mancava e soprattutto mancavano le montagne, la neve, proprio il verde, l'aria pura, il lago. Ed è stato soprattutto questo desiderio che mi riportava in Ticino, il bisogno estremo di vedere le montagne.
Penso senz'altro un mutamento è avvenuto, già il fatto di aver potuto continuare degli studi, c'è stato diciamo un mutamento positivo nel senso di arricchimento, quindi una, penso almeno a me sembra, una capacità di analisi, di visione più vasta. In questo senso, il fatto di situarsi al di fuori delle proprie origini permette giustamente di analizzare con più precisione, con più obiettività la propria origine.
La città mi interessava molto meno. Mi interessava meno perché finalmente le bisogno iniziali di poter verificare continuamente nella pratica i temi del mio studio, della mia ricerca, sono state in gran parte disilluse. Nell'istituto degli studi urbani e dell'École pratique, quello che dovevo fare finalmente era produrre per una baronia, produrre per un dipartimento che aveva dei contratti editoriali. Dovevo lavorare su schemi interpretativi che in fondo poco mi interessavano. D'altra parte, l'inserimento mio personale nella realtà sociale urbana di Parigi si è rivelato molto più difficile del previsto. Molte ingenuità l'ho perse per strada e mi sono trovato anch'io a sdoppiare un po' la mia vita. Da una parte la ricerca, sempre più astratta, sempre meno aderente ai miei interessi, e dall'altra la mia vita di sradicato, le mie relazioni, le mie idiosincrasie, il rifiuto di vivere continuamente nei salotti, nel salotto, e la voglia in fondo di ritrovarmi proprio magari con quei ticinesi che all'inizio speravo di lasciare per sempre.
E in Ticino niente, il Ticino è così tranquillamente assopito e quindi lo prendo in questo modo e cerco di viverci come meglio posso, sapendo che è così e sapendo che non trovo per niente immediatamente, diciamo in superficie, visibilmente, delle possibilità di crescita. Cioè, al massimo le trovo solo dentro di me.
Era l'ultima serie di voci selezionate all'interno del documentario che nel 1980 presentava ai radioascoltatori le voci e le storie di alcuni ticinesi partiti per compiere i propri studi universitari a Parigi. E arrivati praticamente al termine della puntata, mi chiedo se non si possa affermare che il vero soggetto del documentario non erano gli studenti ticinesi, ma la stessa Parigi. La grande città, insomma, o forse addirittura il modo con il quale la grande città francese era percepita e vissuta da chi proveniva da un piccolo angolo delle Alpi svizzero-italiane. Ma poco importa. Importa invece essere riusciti, ancora una volta, a recuperare alcuni frammenti della vasta e stratificata memoria conservata nell'archivio radiofonico. E come d'abitudine, anche se siamo ormai giunti alla fine, non voglio che a chiudere la puntata siano le mie parole. Lascio allora ancora un attimo di spazio all'annuncio che il 26 di novembre del 1980 concludeva la diffusione del documentario dedicato agli studenti ticinesi di Parigi. Io sono Claudio Biffi e questo invece era il Granaio della Memoria.
Per i cicli abbiamo trasmesso Studenti ticinesi a Parigi di Claudio Nembrini,